ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
Popolo Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati per questa prima puntata settimanale di ieri e oggi. Franco Leonetti in diretta sulla vostra Radio Bianconera. Saluto Luca, il nostro Bud Spencer in regia. Allora, giornata di vigilia Champions, questa sera 19:15 parlerà il nostro mister Igor Tudor, accompagnato da Juan Cabal, che è stato un pochino il salvatore della patria per quanto concerne la partita con l'Atalanta. Un primissimo tempo buono, molto buono, e però poi nel secondo tempo la Juventus è praticamente sparita fino al gol di Cabal, e lì si appuntano, no, ovviamente, le maggiori critiche da parte di tutti i tifosi, giustamente. Io poi dico sempre, e oggi come di consueto su bianconeronews.it alle ore 18 uscirà la mia frecciata, il mio editoriale settimanale, e ho appuntato il focus su un fatto secondo me acclarato. Cioè, in questo momento non bisogna deprimersi, non bisogna essere catastrofisti, bisogna essere realisti, ma soprattutto questa Juve ha bisogno di cambiare marcia sin da domani sera, in una partita ostica. Perché 3 anni e mezzo fa ci ricordiamo cosa accadde: era appena arrivato Vlahovic, si andò all'estadio della Ceramica di Villarreal, si fece 1-1, però poi quel Villarreal buttò fuori la Juventus dalla massima competizione europea. Non ci sarà ovviamente l'eliminazione diretta, ma servono delle risposte, perché in questi giorni, dopo il pareggio 1-1 completamente diverso a livello di morfologia e di sviluppo dall'1-1 di Verona, mi pare evidente, la Juve insomma in questo momento non vince, e quindi vado a chiedervi qual è il problema oltre il centrocampo. Allora, il centrocampo è una problematica: Thuram, Locatelli, McKennie, Azic, Miretti, Cobb Miners sono i 6 centrocampisti in rosa. Poi magari analizzeremo lo status di ogni singolo, però oltre il centrocampo qual è secondo voi la problematica che attanaglia la Juventus e mister Tudor? Formazioni non fisse, perché ho sentito tanti tifosi: ci vorrebbe una formazione standard. Il fatto che Tudor possa aver fatto alcune scelte, no? Azic, ai noi 19 anni, fa delle cose buone, altre molto, molto meno. Il rendimento incostante, credo che questa sia una problematica non all'interno delle prestazioni, all'interno di una stessa partita o all'interno di uno stesso tempo. Oppure il modulo, perché anche qui ci sono tanti tifosi che scrivono poi settimanalmente qui e in queste trasmissioni dicendo che bisogna cambiare modulo. Anche io nella mia frecciata vi anticipo questo tema, mi sono chiesto perché con tanta abbondanza in avanti non schierare 2 punte. Però torniamo a un vecchio refrain: per schierare 2 punte là davanti devi avere un centrocampo solido, ferreo, di grande gamba, di qualità. E in questo momento, con tutto il rispetto, ripeto, per Locatelli e Thuram, che sono la coppia di centrocampisti titolare, e vedremo e capiremo se Thuram, per esempio, domani sera ci sarà, visto che contro l'Atalanta è uscito per un problemino al polpaccio. E però anche le alternative, soprattutto Cobb Miners, in questo momento sono deficitarie. Quindi, oltre al centrocampo, quali sono secondo voi le ragioni di un rendimento non eccezionale da parte della Juventus, e quali possono essere le contromosse? Perché poi è molto facile, no, poter dire la Juve non funziona, secondo pareggio in campionato, se si associa il rocambolesco 4-4 con il Borussia Dortmund sono 3 pareggi consecutivi. Però la realtà è che poi, certo, mister Tudor è pagato per risolvere queste problematiche, quindi sta a lui trovare delle soluzioni. però voi spesso, spessissimo da casa ci date ovviamente delle contromosse, delle osservazioni estremamente intelligenti, e quindi proviamo a capire quale potrebbe essere, non dico la panacea di tutti i mali, perché la Juve non ha perso 0-4 con l'Atalanta come è accaduto l'anno scorso, ma quale potrebbe essere un'eventuale soluzione. Abbiamo già il primo ospite.
Senti, ti posso mandare il mio amico?
Assolutamente sì, io lo ritrovo con somma gioia, basta il nome. Mimmo Celsi, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno, bentrovati.
Come stai?
Sorpresa in video, vedi?
Vedi in video, cioè, allora, io qua arrivo, non so le cose, ma mi arrivano delle sorprese bellissime, e quindi molto molto bene. Senti Mimmo, non so se tu hai ascoltato il mio lungo pistolotto introduttivo. Allora, vado subito con questa domanda, poi mi interessa capire da te quello che è l'aspetto della forma fisica, il perché alcuni giocatori sono già stanchi, ma ci arriviamo. Mimmo, oltre al centrocampo, che ai noi purtroppo è un punto debole, secondo te le problematiche di questa Juve in che cosa consistono? Nel fatto che non ci sia una formazione fissa, un rendimento molto alternato e alternante, nelle scelte dello stesso Tudor, un rendimento insomma così così. Non voglio essere catastrofista, cerchiamo di essere realisti. A te.
Io quello che ravvedo in modo particolare è una squadra ancora molto giovane che ha comunque ancora quella mancanza di leader che all'interno dello spogliatoio e del campo possano in qualche modo far pesare in un certo modo la prestazione, no? Tu sai, tu hai giocato a calcio anche tu e sai che il calcio non è una cosa legata semplicemente allo schema di gioco o magari come qualcuno più semplicemente prova a vendercela ad un'idea tattica, ma è legata ad una situazione, alla capacità di un giocatore di leggere la situazione, di interpretarla, di trasformarla nelle idee dell'allenatore ma anche nelle proprie capacità e competenze all'interno del campo. Alla Juventus in questo momento manca forse quel tipo di qualità e io la vedo soprattutto in mezzo al campo, cioè proprio a centrocampo che abbiamo qualcosa che manca, e non è Thuram l'unico purtroppo che può portare la croce. Il segnale emblematico è il fatto che Tudor oggi a centrocampo abbia Thuram, poi attorno fa girare quello che gli viene.
Poi ai Locatelli, diciamo che Thuram, Locatelli sono la coppia titolare, però guarda, andiamo proprio sui singoli. Allora, Azic, buone prospettive, però ragazzo giovane e paga lo scotto dell'inesperienza. McKennie è un po' sparito dai radar della titolarità, questo lo sappiamo. Miretti, sì, che a parere mio potrebbe essere un giocatore importante, si è fatto male nell'amichevole agostana in famiglia proprio all'Allianz e non è ancora rientrato. E poi il vero nodo, diciamolo chiaramente Mimmo, è questo recupero che tarda ad arrivare di Tön Cobbmeiners, giocatore pagato 60 milioni, che doveva essere l'ago della bilancia, doveva essere proprio il leader della mediana, e purtroppo continuiamo a vedere poco pochissimo, anche se devo dire che il primo quarto d'ora contro l'Atalanta si è meritato degli applausi, no? Due recuperi palla, un lancio di 40 metri, però poi le partite sono fatte di 95 minuti, non di un quarto d'ora.
Permettimi di dissentire su una cosa, è un attacco che faccio a te Franco, perché
ma ci mancherebbe,
non mi permetterei mai.
Ma scherzi.
A me la partita di Cobbmeiners con l'Atalanta è piaciuta in toto invece, cioè mi è molto piaciuto, anche perché nella difficoltà è stato un giocatore che ha saputo calarsi con grande umiltà in quel momento, in quella prestazione, in quella interpretazione della partita, e secondo me Tudor ha fatto bene a non toglierlo dal campo, perché
non aveva neanche alternative.
Non aveva alternative, però era quel giocatore in quel momento era l'ago della bilancia del proprio centrocampo. Cioè, è lui che in qualche modo. Io non so se tu hai avuto modo. Io a un certo punto mi sono soffermato su Cobbmeiners per un 20 minuti. Ed è un giocatore che
ha fatto un focus personalizzato. Hai messo la tua personale telecamera su Cobbmeiners.
Sì. Perché io sto cercando di capire anche io sotto certi aspetti sto ragazzo che cosa sta passando, e a me non sembra un ragazzo in crisi, cioè uno che richiama Bremer e gli dice guarda sta palla qua non mi piace, uno che richiama Cambiaso, poi richiama Thuram, poi richiama questo, è uno che sta cercando di prendersi la squadra sulle spalle.
Questo
e
sì.
probabilmente pian piano gli sta avvenendo anche nel modo giusto.
Ma io me lo auguro. Credo che però quello che balza all'occhio, no, dopo il primo quarto d'ora, i due tre interventi, il lancio e i due recuperi palla, e lo dico sistematicamente alcune settimane, è non vedere Cobb Miners nel vivo e nel centro del gioco. C'è un centrocampista alla Juve, prima, guarda, ne parlavamo con Luca in regia, è inutile andare a scomodare paragoni con Vidal, Pogba, Marchisio, Pirlo, lasciamo perdere. Io dico solo che in questo momento alla Juve ci fosse un o Matuidi o Khedira o Pjanic, chiaramente le cose sarebbero diverse. Il problema è che Cobb Miners deve vestire questi panni, cioè essere un uomo centrale sulla linea mediana, e su questo credo tu sia d'accordo, sta faticando parecchio Mimmo.
Ma sta faticando perché forse anche un modo di interpretare il calcio di Tudor è un po' diverso,
sì,
da quello di Gasperini, e probabilmente un po' anche l'esperienza di Motta. Però ragazzi, un'altra cosa, io lo dico a chi crede, allora, cos'è un infortunio al soleo? Il soleo è una zona molto, molto particolare, perché è la zona che viene sollecitata in modo perenne anche solo camminando, sollecitata anche tanto. Quindi un infortunio al soleo non è proprio così semplice da guarire e da riportare a certi regimi. Anzi, per certi aspetti ci vuole tanto tempo. Quindi
ti riferisci a Thuram per quanto riguarda il soleo?
No,
sto riferendo a
Cobb Miners. Un po' di tempo. Quindi faccio un riferimento molto semplice. È chiaro che forse anche questo lo limita in alcune cose. Però io non sto cercando la giustificazione a Cobb Miners.
No, certo.
Cobb Miners deve fare di più, non lo sta facendo ancora, ma qualche segnale positivo mi sembra di averlo intravisto. Questo è. Quindi,
allora, ti leggo alcuni messaggi, perché ovviamente tu hai scatenato la nostra chat. E che ti ho voluto qui anche per questo, ci conosciamo da tempo. Ciao Frank, di a Mimmo che già l'anno scorso faceva il vigile e richiamava tutti senza alcun grado acquisito. Si riferisce ovviamente a Cobb Miners. Più fatti e meno gesti vogliamo e ci aspettiamo da Cobb. Christian da Torino. Questo l'hai detto tu, io me lo ricordo benissimo l'anno scorso che faceva spesso il vigile. A me piacerebbe fosse più battagliero e più geometrico, ma questi sono punti di vista. Poi buongiorno Franco, che sorpresa ritrovare Mimmo abituati al venerdì con il direttore. Da anni il nostro problema rimane il centrocampo, ripeto, vedo in difesa anche qualche problema. Vedremo mai una partita con due punte? Grazie, un abbraccio Terry. Poi ci sono tanti altri messaggi e già parecchi vocali, cercherò di mandare il più possibile. E l'ultimo quesito, come ti trova Mimmo? Cioè, problema al centrocampo, purtroppo la palissiano solare, però Terry parla anche di qualche misunderstanding, qualche falla in difesa?
Ma guarda, io ti dico una cosa, sono anni che stai bazzicando qualche campetto di periferia, ti
capo di vedere. Allora, tu sei un fior di professionista. A me piacerebbe solo citare, ma non lo farò mai neanche sotto tortura, tutti gli interessamenti di squadre super professionistiche che chiedono consulenze, lavorano con Mimmo e hanno fatto delle offerte. Mi fermo qua, vai.
Non sono poche, però dico, qualche campetto di periferia lo bazzico pure io. Allora, in qualsiasi campo, ecco perché faccio questo, che voglio un attimino portare anche la dimensione del tifoso che giustamente fa delle osservazioni che hanno un senso. Io voglio calarmi in quella dimensione, ma non per altro, perché è bello dialogare con loro anche rispettandoli, no?
Certo.
Quando una difesa è in difficoltà, c'è sempre un centrocampo che non filtra. Come un attacco che non produce molto, c'è un centrocampo che non spinge. E il problema è quello. Cioè, io non voglio difendere i difensori, non voglio difendere gli attaccanti, non voglio neanche far buttare la croce addosso ai centrocampisti. Ma quando noi abbiamo patito qualcosina, è perché o a centrocampo, vedi Inter e Borussia Dortmund su tutti, Locatelli si schiaccia troppo sulla difesa lasciando fuori due cecchini che fanno gol da fuori aria, e nelle fasi di attacco qualche volta la giocata messa di prima intenzione in profondità a Openda che entra, a David che entra o a Vlaovic che entra o Conte Sao che fa il movimento non parte. Quindi c'è quella mancanza, con un termine un po' strano, di fosforo, no? E di scelta all'interno del centrocampo. Non è Thuram che lo può fare perché non è quel tipo di giocatore,
Ovviamente.
ma me lo aspetto da Koopmeiners, me lo aspetto magari
Da Locatelli.
da Locatelli, forse da Azic. Che non è ancora quel tipo di giocatore, ma secondo me ce l'ha nelle corde. Quando mi dicono la difesa in difficoltà perché quando c'è poco filtro devi per forza andare nell'uomo contro uomo, inevitabilmente
Evidente.
qualcosa ti paghi dazio.
Evidente.
Aggiungo una cosa sull'attacco a due punte. Allora, questa squadra qui, Franco, perdona, mi è stata costruita già l'anno scorso con la difesa a tre. Forse qualcuno questa cosa non l'ha capita perché Motta voleva provare a giocare a quattro, ma non riusciva. Ha dovuto giocare a tre. Ora, il modulo, e lo dico da sempre in tutti i canali, tu me ne sarai
Sì.
testimone, non è altro che il modo in cui la squadra si schiera in campo quando la palla è sul dischetto del centro di centrocampo. Dopodiché, da quel momento in poi, si parla di sistemi. Allora, nel sistema di gioco, tu puoi giocare a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, come vuoi tu, pure a 11 dietro, non cambia niente. Sono gli uomini che fanno la differenza, la capacità di lettura e soprattutto la capacità di giudizio rispetto ad una certa situazione di gioco. Quindi non è il modulo il problema, ma in questo momento Tudor capisce che giocare a due là davanti col centrocampo che hai è un problema.
Non
Mettere il
supporta
terzo
quel
centro
centrocampo, è evidente.
è una mia interpretazione. Se metti un terzo centrocampista con le qualità di oggi, fai solo confusione in mezzo al campo, non guadagni niente. Meglio avere degli esterni di qualità con due centrocampisti in quel modo fanno girare la palla veloce. A volte ti viene, a volte non ti viene. Però, mentre i pareggi l'anno scorso erano pareggi rinunciatari, cioè pareggi di una squadra che rinunciava a giocare a calcio, quelli di quest'anno mi sembra una squadra che invece voglia giocare in qualche modo, voglia imporre il
O
proprio gioco e magari
comunque
non gli viene.
Mimmo ha delle fiammate che riescono a riequilibrare o portare a casa le partite. Ciò che lascia perplesso è sicuramente il secondo tempo di Verona, ma Verona è una partita che secondo me fa ragione a sé perché ti hanno palesemente penalizzato con due torti arbitrali. Ma anche il secondo tempo contro l'Atalanta, a fronte di un buonissimo primo tempo, ha ragione Tudor. Ho visto da quando sono qui la mia miglior Juve, perché nel primo tempo la Juve è stata efficace, non ha sfondato, ed è quello un problema, perché la Juve meritava di essere avanti almeno di un gol, se non di due, invece lo becchi, però
Su un
quello
errore individuale, lo becchi su un errore
lì è
individuale.
Azic, poi
Che è un
vabbè,
giovane.
Gatti si fa portare un pochino in giro, qualcuno ha accusato Di Gregorio, ma insomma. Spieghiamo chi ha giocato pallone, che lì quando la sfera passa tra tante gambe, un tiro secco, angolato così, ma insomma neanche un angelo va a prenderlo. Ciò che ha lasciato indispettiti i tifosi è una squadra che rientra dopo il tè dagli spogliatoi e ti aspetti una Juve di gamba, aggressiva, cattiva, che vada a recuperare la partita. E tutto ciò non l'abbiamo visto. Mi spieghi, e qui entriamo nel tuo campo, e poi voglio andare sulla Champions, perché insomma oggi è vigilia di Villarreal e Juventus. Da che cosa dipende la stanchezza di alcuni interpreti? A nessuno è sfuggito che Thuram, secondo tempo a Verona, secondo tempo contro l'Atalanta, arrancava, e infatti poi è stato sostituito anche per il problema. Che tipo di salute psicofisica, ma soprattutto fisica, sta mostrando la Juve in questo frangente?
Allora, io non vedo una Juve non in salute, è tutto il contrario, la vedo esattamente in salute. C'è un problema però. Quando tu, come tu in questo caso, stai cercando di giocare con un 11 più o meno consolidato, no? Quindi parte pochi cambi obbligati o comunque figli di una valutazione che tu fai durante la settimana e cerchi comunque di cambiare 1/2, forse qualche volta andando in eccesso tre giocatori, è perché hai certezza che quella squadra possa darti quel tipo di prestazione, forse dietro non hai le stesse certezze. Detto questo, ci sarebbe un aspetto molto più metabolico, quindi molto più scientifico di quello che il tifoso vede e che giustificherebbe in parte un po' di prestazione appannata in qualche partita come quella di Verona e quella dell'Atalanta, anche se poi il finale con l'Atalanta, al di là della superiorità numerica, mi sembra un finale veemente, no?
Sì,
Con
la
i
Juve si
cambi.
sblocca con il gol di Cabal, da lì cambia l'inerzia della gara,
Cambia
è evidente.
radicalmente. Allora, ci sono due aspetti che vanno in considerazione, e poi io cerco di essere breve. Allora, uno è l'aspetto fisiologico metabolico della vicenda. Allora, due partite come quelle di Borussia Dortmund e Inter tolgono energie fisiche e mentali importanti al punto che i tempi di
Sicuro.
recupero si dilatano di tanto. Tudor, quando dice al Napoli è stato concesso 48 ore in più per recuperare,
Ha ragione. Ha
non
ragione.
fa una cosa come la farebbe qualcun altro, lamentarsi del calendario. Sta dicendo, guardate, che io non ho la rosa che è il Napoli o che è l'Inter, quindi per me riesce tutto più difficile recuperare i giocatori nei tempi. Quindi devo fare di necessità virtù. Quindi se oggi faccio una prestazione non bellissima al secondo tempo col Verona, complice anche degli errori arbitrali che hanno condizionato psicologicamente la prestazione, capiamola, no? Con l'Atalanta, invece, probabilmente la Juventus cosa paga dazio? Paga dazio su un errore individuale,
Certo.
che ti mette in difficoltà, con un'Atalanta che invece è in gran salute anche lei, quindi una squadra che comunque si sta dimostrando essere ancora una squadra vicina a quella che era lo scorso anno con Gasperini, perché Juric in questo è stato intelligente, ha cambiato veramente poco rispetto a quello che
Lo
era
hanno chiamato
l'Atalanta dell'anno scorso.
per quello, ovviamente. Anche se
L'hanno chiamato per
io vedo
quello.
un'Atalanta con un DNA parecchio diverso, però poi
Parecchio
vedremo il
diverso,
proseguo. È evidente.
certo. Dopodiché tu devi fare i conti con i tempi di recupero, che sono dilatati. Considerando che Lorenzo ha 20 giorni in meno di preparazione sulle gambe, per quanto oggi sia abbastanza compensata
Ah,
questa cosa,
certo.
quindi Lorenzo in questo momento è abbastanza in linea con le prestazioni degli altri, qualcuno magari nei recuperi, visto anche l'impegno delle nazionali, fa un po' più di fatica. Ma è nel recupero, non nella condizione generale, cioè andrebbe valutato il recupero. Dico una cosa perché è scienza.
Per recupero spieghiamo, cioè dopo la partita, ovviamente acidolatico, stanchezza, eccetera, eccetera, diventa difficile se è una partita
Diventa
ravvicinata,
difficile.
no, riuscire a essere in perfetto status di forma. Prego.
Allora, c'è un dato che viene considerato molto da me preparatore atletici, che è il dato dei DOMS, cioè Delayed Onset Muscle Soreness, cioè sarebbero i dolori di insorgenza ritardata, che hanno una particolarità. Si presentano quando si è in una fase particolare dell'overreaching, cioè del sovraccarico funzionale da prestazione. Che cosa succede? Si recupera in poche ore, ma necessita di qualche ora di riposo extra. In questo momento non ti puoi concedere, per cui qualche giocatore probabilmente sta pagando dazio su questo. Considerando poi che è un evento a cui Tudor chiede massimo impegno psicofisico, allora c'è da guardare anche a degli aspetti. Allora, bisogna essere pazienti. Poi una Juve giovane. È una Juve giovane e ho la sensazione che la Juventus
È anche nuova perché
anche
insomma ci
nuova.
sono quattro innesti importanti che devono, anzi cinque perché poi Azic fondamentalmente c'era, ma l'anno scorso giocava in Next Gen, e faceva
E ti dico
il
una cosa.
fenomeno.
Faccio
Prego.
una riflessione, faccio un confronto con una squadra che io in questo momento stimo molto, anche se vivo a Napoli, quindi non c'ho un po' di astio, però la stimo molto, col Napoli. Cosa voglio dire? Napoli è una squadra molto giovane, fino a 2 anni fa, ha avuto tempo di maturare nel primo scudetto con Spalletti, ha avuto un'annata molto particolare, l'anno scorso rivince lo scudetto, oggi è una squadra con una discreta esperienza nel campionato italiano e te lo sta dimostrando. La Juventus probabilmente deve cominciare a fare una sequela di risultati importanti, maturare nei giovani che ha. E fra 2 o 3 anni, per le qualità di questa rosa, secondo me questa è una rosa che può dominare il campionato italiano e fare bene anche in Europa. Però bisogna
Ovviamente,
dare
ovviamente i tifosi sperano che queste tempistiche possano accorciarsi. Mimmo, siamo già oltre, quindi in 10 secondi ti chiedo cosa ti aspetti dalla Juve domani sera contro il Villarreal.
innanzitutto spero che vengano recuperati tutti i giocatori che in questo momento sono
Quindi
in
Bremer e
difficoltà.
Thuram, insomma, che possono
Turam in
esserci
modo
entrambi. Con
particolare.
Seisao ci sarà.
Qualsiasi ci sarà, e mi aspetto una Juventus che vada a provare a vincere comunque la partita, a fare la propria partita come ha sempre fatto in questi frangenti, però consapevole anche che qualcosa dovrà concedere ad un
Ah,
Villarreal che
evidente.
invece si presenta come una squadra che gioca molto in verticale, che ha una pressione molto alta e che cerca di imporre un gioco abbastanza frizzante e brillante. Da quel punto di vista bisogna stare attenti. Confidiamo in Tudor e nei ragazzi.
Allora, da professionista a professionista, io non ti chiedo il pronostico, ma come finisce Villarreal Juve?
Guarda, Guarda, senti, io personalmente tifo e devo dire vince la Juve. Però se guardo un po' l'andamento delle partite, credo che l'Allianz in questo momento si guardi molto più che la Champions al campionato, e domenica ci aspetta una gran partita col
Ah,
Milan che è in
caspita,
gran salute,
impegnativo.
penso un pareggio.
Speriamo che possa essere invece un bel 2, ovviamente, in casa Juve. Mimmo Celsi, grazie a seconda della
Grazie a te.
tua disponibilità, perché tu ovviamente intervieni in altri giorni, eccetera, eccetera. Io questa settimana sono entrato in te che è scivolato e ti ho portato qui il martedì. Un abbraccio grande.
Quando mi chiami tu che sei un fratello, io vengo sempre.
In bocca al lupo per tutto, tu lo sai. A
Crepi.
prestissimo. Ciao Mimmo
Ciao,
Celsi,
bacio.
a
Ciao.
presto.
Ieri e oggi.
Allora, eccoci tornati intanto da Twitch. Saluto Codino Canadese. Non ti preoccupare se è partito lo stesso messaggio per un paio di volte. No problem. Poi, ciao Franco, intanto grazie per tenerci compagnia. Volevo chiedere come sta Miretti, se secondo te Tudor prenderà in considerazione di cambiare un modulo, magari 4-3-3. Andrea, beh, innanzitutto felicissimo di tenerti, di tenere compagnia a tutti voi. Radio Bianconera è sempre con voi in assoluto, e se riusciamo a tenervi compagnia, beh, abbiamo raggiunto il nostro scopo. Miretti difficilmente verrà convocato per domani e ci sono anche lì, secondo me, poche chance che venga convocato con il Milan. Un infortunio lungo, speriamo di ritrovarlo al più presto. 4-3-3, difficile, ne avevamo parlato con Mimmo Celsi poco fa, insomma, vedremo, vedremo. Vedremo cosa succederà. Ciao, d'accordo con l'ospite, anche se ciò certifica una campagna di rafforzamento deficitaria, Angelino. Non è stato risolto il problema del centrocampo. Io l'ho spiegato qui tante volte. È stata fatta una scelta di filosofia, con la speranza di poter recuperare con Meiner. Cioè, tutto, guardate che l'aspetto del centrocampo, la salute, l'efficacia, la brillantezza del centrocampo passa attraverso il recupero di Combine, e speriamo che tutto ciò possa avere successo. Vito da Pisa, caro Leonetti, che ne pensi di questa mia considerazione? Come mai tutti gli allenatori, non si salva quasi più nessuno, trovano il verso di distruggere tutto quello fatto in precedenza? Equilibri trovati da un giorno all'altro. Vedi Allegri, l'ha fatta l'Empoli, Motta non ne parla, un cambiamento continuo. Tudor, trovata la quadra nel fine campionato con Kolo Muani, si fa travolgere dal fiume di lacrime delle vedove di Vlahovic e lo rimette in pista. Grazie. Insomma, questo rendimento di Vlahovic non mi sembra che no, siano state scelte scellerate. Poi ognuno ha la propria idea. Paolo Bruschi a Sansepolcro, 3 mesi a cercare Colo quando il problema era il centrocampo. Io ho un'idea fissa, centrocampo con Cambiaso, McKennie, Thuram, Coppa 4 potrebbe dare dei buoni responsi. E ognuno di noi ovviamente ha le proprie idee. Buon pomeriggio Franco, ci lamentiamo di Coop, ma che ruolo ha avuto nel modulo di Gasperini? Più frequentemente un trequartista in un centrocampo a 3, il vero problema è il centrocampo a 2. Francesco da Nocera, nessuno pensa di mettere Coppi in porta, magari lì gioca meglio. Fabrizio da Stoccarda, siete veramente tantissimi, ve lo dico, non riuscirò a leggere tutto. E ci sono anche dei vocali. Allora, facciamo così, introduciamo il secondo ospite e poi andiamo ad ascoltare i vocali, così magari ci danno degli spunti. Enrico Turcato, buon pomeriggio.
Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
Responsabile di Opta Italia, lavori con i numeri. E allora io voglio partire subito da questo aspetto. A te risulta, ho letto questa statistica, che la Juventus come produzione ed efficacia offensiva sia decima in Serie
Sì, è corretto il dato. È corretto
A.
il
Allora ho
dato.
letto bene.
La Juventus non sta, diciamo, performando a livello offensivo, ecco, come ci si attende, nel senso che oltre a creare meno di altre squadre, concretizza anche molto meno di altre
Sì.
squadre. Questo si vede, tra l'altro si è visto benissimo, soprattutto nelle ultime due partite, anche con l'Atalanta, la Juventus ha avuto possibilità di colpire, poi magari non è riuscita nemmeno a concretizzare quanto la mole di gioco fatta
prodotta, certo.
Prodotta, sì. E in generale va detto che le altre big, Inter, Napoli, Roma stessa, creano di più rispetto ai bianconeri nel corso della partita. Quindi sicuramente l'aspetto offensivo va sicuramente migliorato, anche perché sai, magari vedendo le partite abbiamo sempre l'impressione che la Juventus ci provi e che conceda poco. In realtà poi i numeri non corrispondono a questo, perché certo. Tra l'altro anche a livello difensivo la Juventus è una delle, tra le bighe, una di quelle che concede più grandi occasioni. Vuol dire che l'equilibrio difensivo spesso non riesce a essere assorbito dalla squadra. Magari è vero che a livello numerico non concede tantissimo, però la pericolosità di quanto concede è alto. Quindi il livello di pericolosità è alto.
Eh sì, perché tu, io lo dico sempre, no? I dati non spiegano in toto il calcio, ma aiutano a stimolare delle riflessioni e magari, spero, delle contromosse da parte di un allenatore. Però il dato che ci stavi enunciando sulla difesa e la poca produttività in avanti richiama nuovamente in causa il centrocampo. Perché le grandi squadre, le grandi Juventus che hanno vinto, avevano un centrocampo che sapeva proteggere, sapeva coprire dietro e dare supporto con sganciamenti, con assist agli attaccanti. Quindi secondo te il vero e mero problema della Juventus è solo legato all'efficacia della linea mediana, Enrico?
Io penso che sia il principale problema della Juventus in questo momento, cioè il fatto che i centrocampisti, questo centrocampo a due non stia reggendo, diciamo, sì, nel peso offensivo, nel peso poi, nel poi la capacità di difendere della squadra, credo sia il principale problema. Abbiamo visto che quando Thuram non sta bene fisicamente la squadra è totalmente sbilanciata. Yes. Abbiamo visto Tudor provare varie coppie, l'ultima Aziz Comnenas, che secondo me è stata veramente un tentativo
azzardato, secondo te?
Sì, quasi folle lo definirei, perché nessuno dei due è in grado di fare filtro e di reggere soprattutto uno schieramento così offensivo. Locatelli lo sappiamo che è un giocatore di equilibrio, di posizionamento, quindi forse magari in questo momento mi sembra quasi imprescindibile, però sappiamo benissimo tutti i limiti di Locatelli, lo diciamo.
E non, le puoi giocare tutte, sì, Enrico.
Non le può nemmeno giocare tutte. È normale che lì ci sia bisogno di trovare una soluzione. Il fatto che Igor Tudor si stia incaponendo con questo modulo, continuando con questi due centrocampisti, secondo me non giova alla squadra, perché qualcosa lì bisogna cambiare. Se due centrocampisti non riescono a rendere come dovuto, come sperato, magari anche per questioni fisiche, perché non dimentichiamo che la Juve ha iniziato la preparazione un mese dopo di tutti, sicuramente non è a livello fisico delle altre, eccetera eccetera, e bisogna trovare una soluzione più immediata è aggiungere un centrocampista, lo sappiamo benissimo. È ovvio che magari ne potrebbe risentire un po' il peso offensivo della squadra, ma magari la difesa in questo caso sarebbe più protetta. Io credo che debba trovare qualche soluzione Tudor, perché altrimenti la Juventus rischia di incappare in un'altra stagione di alti e bassi con grandi partite, con down incredibili, insomma. Ho la paura che se lui non trova un rimedio, il rischio di sali scendi sia continuo e dovuto alla condizione fisica.
E ti do una notizia arrivata ora, quindi siamo sul pezzo, caro Enrico Turcato. Dovrà trovare assolutamente qualche contromossa a Mr. Tudor, perché né Bremer né Thuram sono stati convocati con il Villarreal, quindi
era nell'aria,
si sperava che potessero esserci. Ricordo che ovviamente domenica 20:45 c'è il Milan, però intanto due pezzi da 90 della Juve domani sera non ci saranno in una sfida estremamente delicata di Champions.
Guarda, sorrido perché l'ultima telefonata ci eravamo fatti tutti gli interventi, insomma, qua con te avevano detto la Juventus ha tre cardini, sono Yildiz, Thuram e Bremer, due dei tre, ecco, non ci sono in questa partita. Tra l'altro partita, lasciami dire, veramente ostica per la Juventus.
Concordo.
Perché trova una squadra che sta facendo molto bene in Liga, che arriva da 9 vittorie consecutive in casa in tutte le competizioni. Una squadra ostica, la Juventus ha incontrato un paio d'anni fa in Champions League, abbiamo visto comunque cosa vuol dire giocare sia lì in trasferta che insomma contro di loro. una squadra interessante che ha alcune individualità, lasciami dire, come Mika Utadze, come Pepe, insomma, sì, giocatori di alto livello che possono mettere in difficoltà chiunque. Sarà una partita dura, ecco, affrontarla senza Bremer e Thuram direi che complica ulteriormente i piani della Juve.
Concordo, sono due non convocazioni che oggettivamente, a parere mio, complicheranno ulteriormente i piani di Tudor, e soprattutto bisognerà far fronte con delle scelte che possono essere efficaci. Perché ci può stare l'esperimento Azic, ci può stare mettere Cobb Miners, spostarlo più indietro, farlo scivolare in avanti, e però conta il risultato.
Sì, guarda, ti dirò anche una cosa forte. In questo momento qua il più in forma dei centrocampisti, dico paradossalmente, perché ancora una volta era sul piede di partenza, è McKennie. McKennie è un giocatore
entrato bene, con la gamba giusta,
sì,
contro l'Atalanta.
Sta bene, quindi sì, secondo me in questo momento Tudor dovrebbe farsi forza e puntare su chi sta bene fisicamente per reggere quello che di fatto è lo schieramento offensivo. La Juventus ha avuto tanti nuovi giocatori, soprattutto davanti, li devi inserire, ci vuole tempo, non è facile, cioè, questa cosa va detta e ridetta, non è facile il compito di Tudor, perché comunque, ripeto, ha avuto un mese in meno di preparazione, ha tanti giocatori nuovi, deve trovare un equilibrio, quindi nessuno ha la bacchetta magica e trova le soluzioni. Il problema è che lui, secondo me, non deve fissarsi sulle sue idee, deve veramente capire anche il momento, perché la Juventus entra in un ottobre, immagino l'avrei ricordato, devastante,
sì,
un ottobre difficilissimo,
molto
nel quale
complicato.
Ci saranno Villarreal, Milan, sosta, Como, Real Madrid e Lazio, direi 5 partite, una più difficile dell'altra,
sì,
e c'è il rischio di uscirci con le ossa rotte se non si trovano veramente degli equilibri all'interno della formazione.
Può essere un mese, non voglio dire decisivo perché stiamo parlando di ottobre, però un mese verità per capire le ambizioni e la forza dei bianconeri?
È un mese che ti indica la via, Franco, questo ti dice cos'è la Juventus e cosa è in grado di fare in questa stagione, perché effettivamente ci sono due partite chiave di Champions League che
certo
ti possono indirizzare il girone, e ci sono tre partite di campionato che di fatto ti diranno dove potrà andare la Juve e a cosa potrà ambire la Juve. Due delle tre in campionato sono in casa, vedremo se la Juventus riuscirà a sfruttare anche il fattore casalingo, che è importante in questo momento. La Juventus in questo momento qua deve ovviamente pensare partita per partita, è normale che non può fare previsioni,
certo,
è normale che se iniziano a arrivare pareggi e sconfitte la stagione si inizia già a complicarsi, dai, è così.
Speriamo di no, però è un ottobre veramente molto 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 tosto. Allora facciamo così, avevo lasciato in sospeso parecchi vocali, partiamo subito con uno, ascoltiamo qual è il tema scelto dai nostri ascoltatori e poi lo dibattiamo insieme a te. Via col vocale.
Ciao Franco, buonasera Mariano.
Ciao Mariano.
Secondo me questo stato un pochino di, mettiamola così, ovviamente tra virgolette si parla di sport, questo stato depressivo che c'è in noi tifosi della Juventus dipende un pochino da non vedere determinate dinamiche cambiate rispetto allo scorso anno. Più o meno siamo partiti nello stesso modo e più o meno a un certo punto ci siamo incartati. La differenza con quest'anno è che c'è un bel parco attaccanti e secondo me bisogna essere molto veloci a trovare dei movimenti,
certo,
che i giocatori possano fare in automatico per uscire da determinate situazioni, cosa che l'anno scorso non è mai riuscita a livello offensivo, che quest'anno si spera con degli interpreti diversi, ma soprattutto numericamente di più, di riuscire a fare. Detto questo, non dobbiamo fossilizzarci sui risultati, perché questa classifica che oggi abbiamo vede una macchia che rimarrà, cioè i due punti che ci hanno praticamente rubato col Verona, quella era una partita
vinta,
praticamente ce l'hanno portati via.
A te Enrico, a prescindere dai, insomma, due punti rubati col Verona, cioè lì la Juve avrebbe dovuto poi portarli a casa, però è evidente che ci siano stati dei pesantissimi torti arbitrali, ma io non voglio concentrarmi su quello, voglio concentrarmi sul tema che il nostro amico fondamentalmente proponeva.
Sì, il tema è quello del ripetere, diciamo, gli errori del passato e di ripercorrere, diciamo, le tappe della scorsa stagione.
È un po' il terrore di tutti i tifosi juventini, no?
Se guardiamo bene, è molto simile, esatto. Iniziare bene, poi serie di pareggi, poi disastro più totale. No, io so, adesso io non sarei così tragico.
Pessimista, anche io.
Sì, non sarei così tragico. Voglio vederla la Juve, anche perché, ripeto, adesso se guardiamo bene, è vero che i pareggi con Verona e Atalanta, pur essendo molto diversi, lasciano la sensazione di aver perso dei punti.
Certo.
Però la partita di Verona arrivava dopo due partite difficilissime, secondo me anche molto dispendiose, come quelle con Inter e Borussia Dortmund. La partita con l'Atalanta, io ho letto anche troppe critiche alla Juventus in quella partita lì, che secondo me la Juventus ha giocato la sua partita all'altezza con l'Atalanta. Forse, sai cosa, è quello che si diceva un po', che si sottovalutava l'Atalanta, cioè l'Atalanta comunque resta una squadra, pur avendo cambiato allenatore,
di tutto rispetto
assolutamente.
Sì. Certo.
E quindi essenzialmente alla fine la Juventus ha pure provato a vincere la partita, è finita in parità, però ecco, non mi farei travolgere dalla negatività.
Concordo.
È normale che adesso, come dicevamo, arriva un mese verità. Alla fine di questo mese, a fine ottobre, magari se ci aggiorniamo e vediamo cosa
Ah, ma ci sentiremo Juve. Sicuramente. Guarda, faccio questa.
Però sarei meno negativo.
Sì, guarda, io sono d'accordissimo con te. Ho incentrato proprio sull'equilibrio, la calma, il mio editoriale che esce tra poco su bianconeranews.it. Io credo che il tifoso juventino si sia indispettito, si sia preoccupato, arrabbiato, perché ha visto una Juve contro l'Atalanta mettere in campo una buonissima, se non ottima, prestazione nel primo tempo, dove meritava assolutamente il vantaggio. Quello che lascia perplesso è che vai sotto immeritatamente 0-1 dopo l'intervallo, rientri in campo e lì ti aspetti una Juve con la bava alla bocca, con la gamba brillante, con la voglia di recuperare. E invece, per fortuna, è arrivato il pareggio di Cabal e lì poi l'inerzia della gara è mutata. Ma sono passati, insomma, quasi mezz'ora dove si è visto veramente poco da parte di bianconera.
Sì, era una Juve bloccata, una Juve a cui veramente mi sembrava proprio stanca, cioè mi sembrava una
senza
Juve
fare un tiro in porta, tra l'altro.
Esatto, una Juve non in grado di cambiare passo. Ci ha provato Tudor mettendo dentro tutti praticamente,
sì.
tutto quello che aveva
meno David, ma ha messo dentro tutti praticamente, sì.
E abbiamo visto qualcosa di positivo da De Grova, che resta un giocatore molto interessante.
Concordo.
Secondo me è da valutare. Vediamo, la Juventus purtroppo è poco da dire, dipende tanto anche dalla giornata di un ragazzo di 20 anni che ha la 10 sulle spalle, ma non si può nemmeno pretendere che tutte le partite che Nanildis decida e incide, insomma, può starci a quell'età lì qualche piccolo passaggio a vuoto, lo sappiamo.
Certo.
E è normale che quella partita, secondo me Ildis era proprio spento, secondo tempo molto spento,
sì,
forse stanco anche lui, e che la Juventus senza giocatori che accendano la luce, che cambino il passo, possa avere un po' di difficoltà.
Sì. È quello che ci dice il campo, Enrico.
Assolutamente, anche
momento,
perché
comunque sì.
Questo modulo qua è fatto per premiare le individualità, per isolare gli esterni l'uno contro uno, è palesemente fatto con quell'idea lì, se ti viene a mancare la gamba degli esterni si spegne un po' il giochino, ecco, ed è lì che Tudor deve trovare delle soluzioni alternative, dei cambi modulo, dei modi, insomma, di rendere la squadra comunque pericolosa, anche se magari i suoi giocatori più talentuosi non hanno una giornata positiva.
E aggiungo anche la brillantezza di tanti interpreti, ma accoppiata a movimenti armoniosi. La Juve spesso non si muove in maniera armonica, e questo è ovviamente uno spunto ulteriore per Mister Igor Tudor. Facciamo così, ci sono ancora dei vocali, ne ascoltiamo un altro, via.
Radio Bianconera, fratelli bianconeri.
Ciao, buon pomeriggio.
Non quelli che tifano contro Tudor.
No.
È appena incominciato il campionato, non abbiamo ancora perso una partita, anzi ci hanno rubato dei punti. Diciamo che non giochiamo benissimo, ma anzi con la squadra che abbiamo, secondo me, abbiamo fatto delle buone partite. Forza Juve, Gianni da Canicattì, siamo tutti uniti.
Bravo Gianni, mi piace assolutamente questo tipo di messaggio. Credo che ci sia poco da dire, no Enrico? Cioè tutti con il mister, poi è chiaro che deve essere il mister a perfezionare, a limare alcuni aspetti. ma io ho letto dei commenti, ragazzi, su
no, bisogna anche essere, secondo me, lucidi e capire, esatto, come Tudor è arrivato alla Juve, quello che ha fatto nel finale della scorsa stagione.
Un'impresa, un'impresa ereditando da Motta,
esatto,
la squadra.
Ci vuole anche un po' di rispetto per il suo lavoro e per la sua figura. Poi se Tudor non dovesse, come abbiamo detto, trovare delle soluzioni a questo momento la Juve, ci mancherebbe altro,
certo,
che possono arrivare. Però voglio dire, come sempre, l'ambiente bianconero, che secondo me, sai, è più logorato dal tempo, cioè
sì,
vedere questi 4-5 anni senza vittoria hanno stancato. Ma se uno si mette un attimo a ragionare, dice, ma questo signore qua è arrivato sul finale della scorsa stagione,
28 marzo.
Esatto, non ha ancora nemmeno fatto un anno sulla panchina della Juve, è di fatto la sua prima vera grande big, sì, ha fatto il Marsiglia, però diciamo che la vera prima top club,
certo,
è la Juventus per lui. Sta dimostrando dedizione, sta dimostrando impegno, è un allenatore che comunque mi sembra anche che abbia riportato un po' di spirito.
Altro che, sta valorizzando alcune pedine.
Assolutamente, quindi secondo me ci vuole un po' di rispetto,
certo,
e bisogna dargli il giusto tempo che merita.
Assolutamente.
Poi ci sarà sempre tempo e modo di criticare in futuro.
Esattamente, Tudor è alla Juve da 6 mesi, con l'interruzione della pausa estiva dopo il Mondiale. Un briciolo di freddezza e di calma. Io poi capisco i tifosi che non hanno più pazienza, ma non si può buttare tutto nel calderone. Cioè, oggi, poi il futuro ci dirà, ma oggi paragonare Tudor a Motta mi sembra veramente una follia.
Ma
poi
io ho già visto, sai, purtroppo viviamo in un mondo iperfrenetico, ho già visto che Openda per tutti è un bidone.
Sì, sì.
Cioè,
sì,
basta una partita sbagliata,
esatto,
che David non è capace più a giocare a pallone. Purtroppo è sempre questa cosa qui, non c'è mai un briciolo di
giudizi affrettati senza equilibrio.
Esatto,
la realtà è questa.
Aspettiamo un attimino e poi valutiamo.
Sì, abbiamo 1 minuto e mezzo e facciamo così, ascoltiamo ancora un vocale, poi andiamo ovviamente a sfumare verso la chiusura.
Ciao Franco, sono
Ciao Emilio.
Emilio. Guarda, né se e né ma, noi col Villarreal dobbiamo tentare solo di vincere. Dobbiamo portare i 3 punti a casa, Emilio da Padova. Ciao carissimo, ciao.
È un bel messaggio quello di Emilio, no Enrico? Bisogna andare,
sì,
a vincere, sperando.
Ma ci proverà la Juventus ad andare a
Deve
vincere.
Deve provarci.
Non è sicuramente una cosa facile, una passeggiata. Già le partite in Europa sono di per sé difficili, in trasferta abbiamo visto anche le squadre migliori perdere partite ovunque, figuriamoci in casa di una squadra che sta bene, che comunque ha una sua storia, una sua dignità, non sarà per nulla facile. Ma io sono convinto che la Juventus andrà là per vincere, non andrà là per pareggiare.
Ma guai, ci mancherebbe altro. In 30 secondi, perché davvero siamo in chiusura, mi hai già detto delle tue impressioni per Edon Zegrova, io ti dico la mia velocemente, se sta bene, un giocatore eccezionale, però Enrico Turcato, basandosi anche sui numeri, mi dice che
è un giocatore che può fare benissimo la Juve, che salta l'uomo, che crea, che quando arma il sinistro è anche pericoloso, sicuramente è un giocatore da vedere in campo spesso. Spero che la condizione fisica lo supporti, perché sappiamo che ha avuto un anno difficile anche lui per problemi vari. Però è un giocatore di livello alto.
Enrico, sei rimasto non nei tempi precisi,
perfetto,
di più, perfetto, assolutamente. Io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e ci ritroveremo prestissimo qui, come sempre, a seconda della tua disponibilità.
Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
Enrico Turcato, responsabile di Opta Italia, grazie come sempre. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata, ovviamente rimanete sulla vostra e la nostra Radio Bianconera. Tra poco arriva Luca Cavallero, saluto tutti voi, saluto Luca in regia, mando un grande abbraccio a Camillo De Michelis, che ritroveremo prestissimo qui. Camillo, con calma si fa tutto quanto. Noi ci vediamo domani qui alle 15 per questa una nuova puntata con questo contenitore Ieri Oggi. Da parte mia, buon pomeriggio, ciao.
Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.